sono arrivata fino a qui, come ci sono arrivata fino a qui. Ho avuto questa grande necessità nel momento stesso in cui mi sono resa conto di aver perso totalmente le mie radici, no? Ecco, io sono una persona, come dicevi te, che viaggia molto anche per questioni lavorative, familiari, e probabilmente noi siamo così al giorno d'oggi non per caso, no? Nel senso che il nostro viaggio è un viaggio che non viene mai percorso a caso, no? Le scelte, insomma, tutto quello che ci capita nella vita è in qualche modo collegato sempre a chi siamo stati noi da bambini e quindi a tutto il nostro percorso. E quindi, appunto, dicevo, mi ha contattata perché l'eco della tua voce ha avuto sicuramente un successo che non mi aspettavo, collegato ad una persona che è un personaggio illustre nel mondo della musica, però in realtà io nel mio libro non lo cito per nome e cognome, perché lei non è altro che la mia luce, e quella luce che io augurerei ancora oggi di incontrare a tutte quelle persone, non mi stancherò mai di dirlo, che si trovano in giro per il mondo, ma nelle situazioni più normali, no? Io immagino il posto di lavoro dove può avvenire un tipo di violenza che peraltro io cito nell'eco della tua voce, che è il mobbing lavorativo, no? Ecco, non si parla nel mio libro solo e prettamente di violenza domestica, oppure la violenza per come ce la immaginiamo noi, che comunque può essere un abuso, no? L'abuso sessuale, o le percosse, no? La violenza è prettamente, secondo me, maggiormente nasce da una componente psicologica che andrebbe individuata per tempo. Quindi io mi sono autoanalizzata, la scrittura per me ha rappresentato una sorta di terapia, e continua a rappresentare una terapia, e quindi racconto di come per me continui a essere fondamentale quello sguardo e quella persona che mi ha individuata quando questo argomento era ancora un argomento molto tabù, perché si parla di 25 anni fa circa, i vicini di casa, gli insegnanti, insomma chiunque, gli amici, i compagni di scuola, la reputavano una cosa da non dire, non lo diciamo, perché i cosiddetti panni sporchi vanno lavati in famiglia, no? E quindi nell'eco della tua voce io racconto questo, di come alla fine ho avuto anche un po' una sorta di istinto di sopravvivenza in un momento in cui in realtà stavo già andando ero già sul fondo della spirale della violenza, perché la violenza implica anche questo, soprattutto questo, nel momento stesso in cui si è dentro. Cosa implica? Implica il fatto che a un certo punto tu pensi involontariamente, inconsciamente, ma anche consciamente, di non meritarti di vivere, perché si entra nel pieno di un meccanismo che ti induce a pensare questo. E quindi il fatto di ammalarsi di anoressia, il fatto di non avere più il sorriso, il fatto di vivere chiusa dentro una camera, il fatto di vivere nel terrore perché c'è qualcuno che a sua volta violenza la sua vita, ma che poi te la ripropone nella tua vita, diciamo che diventa una gabbia, no? E tu da questa gabbia hai voglia di uscire, ma al tempo stesso preferisci non uscire perché hai paura, quindi è un meccanismo molto contorto e difficoltoso, e quindi hai bisogno di aiuto, di essere vista, di essere creduta e di essere aiutata, non solo nel momento stesso in cui quella persona che ti aiuta ti offre l'aiuto lì, no, sul tempo, ma hai bisogno di essere aiutata anche oltre, anche dopo, anche quando sembra che tutto sia terminato, ma in realtà non è terminato e probabilmente non terminerà mai, perché io nel libro L'eco della tua voce la definisco un po' come un germe che si insidia nell'interiorità di una persona che la subisce e poi fa la sua strada, no? E quindi, ecco, Vittorio mi ha contattata proprio perché era in collegamento, ecco, sicuramente sotto gli occhi di tutti sono stata collegata a questa persona che mi ha dato lei rilievo, ma in realtà lei non sa quanto, come posso dire, è stata per me, no? Quella luce che, insomma, di cui ho avuto bisogno e di cui a volte ho ancora bisogno in alcuni momenti per ricordarmi quello che mi diceva, quello che lei mi direbbe, no? Di fare, quello che lei penserebbe anche quando non me lo dice. Nell'eco della tua voce io pongo differenti domande, poi quando mi vuoi interrompere...
No, vai pure tranquilla.
Perché io vado proprio a ruota libera qua, cioè io pongo differenti domande perché nel momento stesso in cui parli di te stessa, scrivi, racconti la tua storia e cerchi di capire che cosa ti è successo, ti viene in automatico chiederti e chiedere anche agli altri protagonisti, no, coloro che fanno parte del tuo vissuto in questo caso, ti viene da, è come sedersi ad un tavolino, no? E colloquiare anche con loro. Quindi la mia autobiografia a un certo punto prende questa piega, la piega del colloquio a tavolino, non solo con le persone viventi, ma anche con la persona che insieme a me ha subito violenza e che rappresenta quella figura femminile che a un certo punto avrei voluto avere, che avrei dovuto avere accanto, no? Per aggrapparmi, ma che in realtà non ho potuto avere perché lei in primis, madre, aveva bisogno di essere aiutata e di essere vista. Quindi tutto un gran caos, no? E quindi ad oggi purtroppo che mia mamma non c'è più perché se n'è andata via prematuramente, tra l'altro nel giro di pochissimo tempo, ecco, io mi accorgo mentre scrivo che ho qualche cosa ancora da chiedere a lei, no? Perché mamma, tu saresti contenta ad oggi? Era questo quello che tu ti aspettavi quando tenevi duro? Perché tu stavi tenendo duro in un momento in cui avevi qua davanti ai tuoi occhi, no? Davanti nei tuoi obiettivi, avevi quello di tenere unita una famiglia, la famiglia in cui tu avevi investito tutte le tue energie, insomma, avevi posto tutti i tuoi progetti, ecco. E quindi, ecco, questo è un po' il succo, no? Il riassunto di quello di cui io parlo nell'eco della tua voce, considerando il fatto che poi questa famiglia, in realtà, alla morte di questa mamma si è sgretolata del tutto, è andata sgretolandosi, e uno dei più grossi traumi, credo, che io ho avuto negli ultimi 10 anni è stato quello di perdere, oltre a mia mamma, anche mia sorella, che era con noi e che subiva violenza, ecco lì. Come la subiva Federica questa violenza? La subiva in maniera passiva, mentre io l'ho subita parecchio in maniera attiva, sotto differenti forme. Poi andando a rifletterci, andando a ritroso, anche non solo nei momenti in cui tutto si è scatenato ed è venuto fuori con quei fatti di violenza eclatanti per cui io cercavo a un certo punto di chiedere aiuto e di far sentire dall'altra parte non solo alla mia luce ma anche alla mia famiglia che si trovava in Molise e che in maniera molto omertosa non faceva nulla per venirci in aiuto, no? I modi per andare in aiuto di chi subisce violenza nell'ambito familiare potrebbero essere differenti e molteplici, in realtà non c'è stato niente di tutto questo, ahimè. E quindi niente, insomma, l'eco della tua voce racconta questo, io mi racconto, cerco di aggrapparmi alla scrittura, cerco di anche di andare poi nelle presentazioni che ci sono state dopo aver ultimato questo libro, cerco di andare anche a smezzarmi un po' di questo dolore e di questa paura che comunque c'è ancora, di questo senso di colpa che c'è ancora, perché comunque ti viene insidiato dentro, me ne rendo conto, anche una sorta di senso di colpa che per quanto tu consciamente tenti di andare a superare, in realtà poi alla fin fine non lo superi mai del tutto, quindi sei ancora lì che ti chiedi, ma forse qua ho sbagliato io, forse quella volta potevo evitarla io questa cosa, cioè ci sono tanti meccanismi che solo un bravo psicanalista probabilmente potrebbe andare a spiegare proprio bene e probabilmente non basterebbe neanche quello, perché poi una volta che il trauma, insomma, è stato subito, cioè c'è stato il trauma, secondo me questo trauma non se ne andrà mai e basta, cioè nel senso alla fine io ogni tanto ci ironizzo anche un po' sopra, perché altrimenti diventa una roba pesante, me ne rendo conto anche per me, ecco perché ti dicevo prima, probabilmente la gente a un certo punto, dopo aver saputo che Alessia Pizzuti ha scritto L'eco della tua voce, che racconta delle storie di violenza di questa sorella che non è più tornata, chissà perché, e poi io mi confronto con questo pubblico e si capisce che tanti fratelli che fanno parte di famiglie dove c'è stata violenza in realtà si distaccano perché i secondi non la subiscono come i primi, quindi si alleano paradossalmente con chi causa violenza, con chi fa violenza. Ecco, questa cosa non me l'aspettavo, l'ho scoperta, l'ho imparata confrontandomi con le persone, cioè confrontandomi con chi, venendo alle mie presentazioni, ha avuto la voglia poi di raccontarmi che anche in casa sua si scopre una miriade di persone hanno subito cose che ho subito io alla fine, no? Quindi è stato anche poi diventato anche un po' un modo per non sentirmi da sola, perché hai bisogno anche di quello, no? Perché ti sei sentita normale dall'età più o meno di 10-15 anni in poi, ecco perché poi ti vai a infilare nei vicoli ciechi, ecco perché vai involontariamente, ma in realtà c'è sempre una ragione, ad infilarti in quelle situazioni, storie sentimentali, dove dici qua la storia in qualche modo si ripete, anche se non prendo il prototipo di mio padre, comunque vado a finire sempre nelle storie sbagliate, e poi sono esposta più io, no, come soggetto al mobbing, probabilmente c'è una ragione anche a questo, perché non voglio fare la vittima, e ho cercato di scrivere in modo da non risultare vittima, perché io scrivevo, dicevo, mamma mia, ma tutte a me mi sono capitate, ma è possibile Alessia, ma analizzati un attimo, no? E quindi io ho cercato di mettermi in discussione, perché io non volevo risultare vittima, perché io comunque ho scritto in un momento in cui non mi sentivo più vittima, anche se in realtà sì, sicuramente stavo vivendo l'ennesimo lutto familiare, che era quello della perdita di mia sorella, che di punto in bianco, 1, 2, 3, 10 volte mi volta le spalle, non mi vuole frequentare, nonostante la mia grande voglia di complicità, perché mamma disse io Alessia non la lascio sola, e quindi io le faccio una sorella per fare in modo che queste due bambine, siccome io figlia unica non ho avuto mai un aiuto o supporto da nessun fratello ed ero sola, queste due sorelle dovranno essere in compagnia e farsi forza. E in realtà così non è stato, cara mamma, e quindi sono qui a chiederti come mai, cosa è successo. Però il discorso veramente,
allora, ecco, come si è dimostrato, basta aprire e lei parla, e anche perché, allora, piccole considerazioni spurie. Primo, come ha già detto Alessia, è un piccolo trattato di psicanalisi, se voi vedete le figure simboliche che lei ha designato in questo percorso, no? Due, mi scusino soprattutto le signore presenti, vedevo molte che annuivano, sì, sì, è vero, e quindi, come dire, si capisce che il problema è diffuso. Allora, partiamo con ordine. Vabbè, lei non cita appunto la nota cantautrice romagnola divenuta famosa dopo aver vinto Sanremo, ma sappiamo tutti chi è. Esatto, però anche questa è una storia molto bella dal punto di vista di entrambe le parti, perché da un lato il personaggio famoso sul piedistallo, picche, pucche, paf, riceve un messaggio, insomma, dire, un messaggio in bottiglia, che non era in bottiglia nello specifico, però arrivava più o meno nello stesso metodo, e potrebbe dire me ne sbatto, anche perché poi ficcarsi in certi pantani, mi permetto il termine, non è propriamente una cosa facilissima, no? Soprattutto se sei un personaggio famoso che rischia anche di mettersi un po' i pasticci, perché dall'altra parte non sai cosa ti trovi, no? Ti possono girare al contrario il tavolo.
Ma infatti c'è il secondo round è stato che proprio lei a un certo punto mi ha dovuta per forza di cose lasciare, nel
affidare,
senso,
diciamola così,
affidare alla vita, al destino,
esatto. Però, quello è un percorso interessante. L'altro aspetto è che e Alessia l'ha ribadito anche adesso, quello che lei ha raccontato, quello che è successo, è sostanzialmente uno spunto per raccogliere altre cose, per spiegare al mondo che non siamo solo, che chi subisce le stesse cose non è solo. Io personalmente ho subito delle cose che fanno parte dello spettro del mobbing nella mia carriera professionale. Devo dire che le ho superate, anzi sono ben felice. Però anche penso che sia parte di tutti quelli che hanno subito certe cose, una delle prime cose che fanno quando hanno superato il casino è cercare di aiutare gli altri che hanno lo stesso problema, proprio perché questo lo descrivono tutti, l'avere dei punti d'appoggio rende, come dire, il viaggio lungo la collina, che spesso è montagnosa, meno arduo. Ok, allora, tu a un certo punto hai anche fatto delle scelte professionali interessanti, che poi sono anche legate a parte della tua storia, hai voglia di raccontarcele brevemente? Cioè.
Quindi poi la mia professione?
Sì.
Sì, assolutamente, poi guarda il caso io finisco a fare l'infermiera, ecco, no? Nel senso, chissà come mai ho deciso.
Anche lì lo psicanalista, proprio dei lavoroni.
Sì, è vero. E quindi no, capito nel reparto, insomma, che sicuramente non è il reparto più felice di questo, purtroppo nessun reparto, ecco, è idilliaco, però è l'oncologia, diciamo che è l'oncologia, tra l'altro dove poi ho ritrovato mia mamma, insomma, è stata veramente un susseguirsi di eventi sicuramente non casuali. E quindi divento infermiera e resto in quel reparto per ben quasi 15 anni, ecco, diciamo che la scelta di fare poi la Croce Rossina, no, non è assolutissimamente casuale, come questo è vero, e quindi sì, anche di questo parlo nell'eco della tua voce. Cosa succede? Che poi io mi volevo collegare in realtà al fatto che dopo aver raccontato di me e quindi di che cosa mi è capitato, io incontro tante donne e queste, tra queste donne due avrebbero dovuto essere qui stasera, ma ahimè non ce l'hanno fatta ad esserci, con mio grande rammarico.
Sono vive, comunque.
Sono vive, sì. E tra l'altro, ecco, non è a caso che tu dica questo, perché perché qualcuno mi ha chiesto, ma come mai tu scrivi no, che ti sei ispirata e che però i fatti narrati qui dentro sono del tutto puramente casuali, no? Nel senso, io ho dovuto romanzare un po' le loro storie. Io perché ho fatto questo? Sono stata anche consigliata da un legale che mi ha indirizzata, no, su come scrivere questo libro. Perché? Perché fondamentalmente l'intento è stato quello di proteggermi e di proteggere loro, oppure proteggere loro e proteggere me. Cosa succede? Perché mentre vedo che storce un po' il naso lei, ma poi mi spiegherà il perché, non lo so, perché me l'hanno contestato in tanti, quindi ho detto magari, insomma, qualcuno potrebbe non essere d'accordo, io accetto, no, che qualcuno mi dica, no guarda, non sono d'accordo, io fossi stata in te, me l'hanno detto, avrei scritto le cose per come te le hanno affidate, no, per come me le hanno inviate tramite audio, tramite mail, si sono raccontate aperte, storie di abusi, abusi sessuali in famiglia, storie di ogni genere davvero, e persone appunto ancora vive, ancora magari con qualche, non dico pendenza legale, però insomma in situazioni non semplici. E cosa succede? Che poi a un certo punto queste, alcune di loro, tante, mi chiamano, no, Alessia, io quando hanno capito che stavo per pubblicare questo libro, io voglio comparire con il mio nome e voglio che tu racconti le cose per come te lo... Io ci ho fatto un lavoro per cercare di deviare, no? Che dici, magari qualcuno risale a loro. E dico, allora, se vuoi, no, visto che addirittura mi chiedi di scrivere un libro sulla tua storia, io non posso scrivere un libro sulla tua storia, storie anche molto pesanti, una di queste in particolare veramente mi ha colpito e doveva essere qui con me stasera, perché poi probabilmente verrà nelle presentazioni successive, perché ha addirittura fondato una fondazione con il nome del suo bambino sgozzato da suo papà, questo ve lo posso dire, perché se leggerete Fenice di Cristallo verrete in contatto con questa storia che secondo me è tra le più tragiche, no? E quindi parla, vieni tu, mi firmi una liberatoria, mi hai fermato, ciao, e trovato una liberatoria e quindi vieni a parlare, a raccontare che cosa ti è successo, perché come l'hai raccontato a me e come insomma lo racconti anche ai giornalisti quando presenti la tua fondazione, ad oggi dobbiamo essere qui per raccontare insieme che cosa ti è successo, no? Nel senso, vorrei che tu adesso, se hai davvero voglia di comparire, ci mettessi anche un po' tu, la tua, il tuo viso e quello che arriva, perché io non posso raccontare al 100% bene, posso empaticamente capire che cosa ti è accaduto, posso empaticamente arrivare al perché tu hai avuto bisogno di tirarlo fuori, e in questo caso io ti ho fatto un po' da ponte, però poi queste situazioni devono secondo me avere veramente il significato di portare in luce chi ha voglia di continuare a fare questo lavoro piccolo sicuramente insieme a me, no? Perché dico piccolo? Perché cosa ci sto a fare io oggi qua? Per a Torino la quarta volta, e poi andrò a Castelfranco Veneto, poi in Sicilia, sono stata a Mantova e Veneto e Roma, ne ho fatte, ma alla fine che cosa sto facendo? Continuo a chiederlo, ho creato l'associazione all'eco della tua voce. Dobbiamo capire in quale direzione andare, perché altrimenti io sto facendo un minimo di sensibilizzazione, ma non posso fare io Alessia Pizzuti o tu o un'altra persona, non la estirpieremo mai totalmente, ma cerchiamo di capire che cosa ci serve fare per andare in aiuto davvero di queste donne, delle donne e anche degli uomini che hanno bisogno magari di essere accompagnati lungo un percorso terapeutico per superare quelle che sono poi alla fine quelli che sono la base che rappresentano la base di questi traumi e danni irreparabili, no? Ovvio che queste fondazioni no, e qua vado un attimo fuori dal tema libri, però ci tengo a dirlo perché ne è nato l'eco della tua voce, dall'eco della tua voce, e dici che cosa stai facendo? E io ho bisogno di essere sostenuta, arrivato a un certo punto, non dei cittadini che mi comprano i libri e che mi danno un po' di soldini per fare qualcosa. Qua bisogna chiedersi a che cosa serve un'associazione che nasce per andare a combattere la violenza contro le donne. Ecco, c'è bisogno che lo Stato mi supporti, perché altrimenti io faccio prima a non crearla. Questa è la mia conclusione e mi piacerebbe capire voi che cosa ne pensate. I concerti servono, i libri servono, le presentazioni di Alessia Pizzuti possono servire, e l'apparizione in televisione può servire tutto. Però poi alla fine io ce l'ho un sogno dentro di me, ma da sola non riesco a portarlo avanti, perché stiamo parlando di un qualcosa di concreto che serve e che non mi può dare una sola persona, ma me lo può dare solamente una grande entità che crede nella battaglia contro la violenza, no? Questa tematica che è sentita, per cui poi ci stupiamo che continuano ad esserci i femminicidi, le donne che vengono massacrate di botte, le bambine che vanno incontro al ragazzo che ha fascino, poi dopo le massacra di botte, secondo loro le ama perché le picchia, tutta questa faccenda qua. A un certo punto io posso fare sensibilizzazione nelle scuole, sono andata anche lì, ho parlato con questi ragazzi che mi sembrano tutti molto consapevoli, anche molto più maturi rispetto a me quando avevo la loro età e facevo il liceo e mi trovavo in una condizione come quella che ho raccontato nell'eco della tua voce. Però poi fondamentalmente io voglio capire dove arriveremo, cioè pretendo troppo secondo te?
Allora, una cosa, permetti,
sì.
Una cosa che, di cui tra l'altro io te non abbiamo parlato, cioè la cura che ha dovuto usare Alessia nel descrivere i fatti sostanzialmente spersonalizzandoli, che purtroppo fa parte del gioco, mi metto il cappello che è mio anche di giornalista, e queste volte dobbiamo farlo anche noi, da un lato lo dico in perfetta trasparenza per difendere noi stessi, per la semplice ragione che in qualsiasi storia che tu racconti oggi come oggi c'è qualcuno che ti fa delle pressioni per evitare che questa storia sia raccontata nella sua interezza reale, e poi come giusto che sia, per proteggere le persone oggetto del racconto. È anche vero, come giustamente raccontavi, che molte volte le persone che hanno subito e che riescono a fare un percorso che li porta ad uscire da questa situazione, che poi sappiamo tutti, la remissione totale di certi traumi probabilmente non ci sarà mai, però si possono, come dire, ridurre gli effetti deleteri. E superato questo percorso, sono le prime queste persone a voler in prima persona, se vogliamo metterla così, guardare negli occhi il nemico, usiamo una metafora un po' così pesantuccia, ma così. E però anche qui, questo caso, a volte si rischia forse anche oltre quello che è. Secondo tema, molte delle cose di cui andiamo parlando fanno parte di quello che è probabilmente dello spettro delle malattie della mente, perché poi molti atteggiamenti, come ha raccontato Alessia, sono ricorsivi, nel senso che chi subisce la cosa A poi trasmette la cosa A a chi ha sotto in quel momento, usiamo un termine probabilmente non da psicanalisti, però rende l'idea. E anche di questo tema, mi dispiace ricordarlo, purtroppo in questo paese abbiamo parlato sempre molto poco. Se vogliamo, tutta quella che è il problema delle malattie psichiche in senso lato è venuto fuori in un mondo che è quello dei giovani, a partire dal post-Covid, perché proprio quella generazione di persone ha subito in quegli anni, probabilmente in anni che per in altre situazioni erano quelli in cui si socializzava, eccetera, la chiusura in casa, quindi è andata così. È vero, grazie a Dio si sta cominciando a parlare un po' di più. Mi viene in mente un caso che viene raccontato spesso, cioè quello della Finlandia, no? La Finlandia, penso voi lo sappiate, vabbè, chi sono i finlandesi lo sapete, che stanno là, fa un po' freddo, e poi c'hanno anche il grosso casino, che là, oltre che fare molto freddo, fa anche buio molto presto durante buona parte dell'anno. Quindi i casi depressivi sono molto frequenti, si accompagnano con un fratello brutto della depressione che è l'alcolismo e altre cosine attorno. Hanno, viva l'italiano, una percentuale di suicidi piuttosto pesante, però è uno dei paesi al mondo in cui, come dire, il sistema sanitario, anche per i numeri che abbiamo raccontato, segue con maggiore intensità e con maggiore anche, come si dice, efficacia, quindi pensate che numero sarebbe se non ci fosse il sistema sanitario che funziona, i problemi della salute mentale delle persone.
Certo.
E non è male, ok? Un altro tema che è interessante, che è molto bello, secondo me, è ovvio che è molto bello, è che poi tu hai costruito una splendida famiglia che ti accompagna, quindi se vogliamo, oltre ad essere uscita dal loop triste del dover proiettare quello che ti era capitato,
certo,
non dico che c'hai la famiglia da sogno, ma poco ci manca. Ti è andata di culo, quindi mettiamola così.
Allora, mi è andata di culo. Mi è andata che a un certo punto, nel momento stesso in cui mia mamma è volata via, è successa una cosa tale per cui, insomma, io non lo so, nel libro la racconto così, no? Come se fosse davvero un segno del cielo, no? Poi lo è stato, non lo è stato, chi lo sa.
In realtà, sei credente?
Io sì, sono credente, okay. Sì. Prendo in considerazione comunque il fatto che possa esserci un'energia superiore che in qualche modo guida, no, gli accadimenti, no, gli avvenimenti della nostra vita, insomma quello che ci accade, quello che appunto non scegliamo per caso. E adesso mio marito era l'ufficiale di marina che in incontrai quando proprio nel bel mezzo purtroppo di questa vicenda oscura, quindi lui stesso ha potuto vedere con i suoi occhi quello che io stavo vivendo, ovviamente in un piccolo frangente, nel momento stesso in cui si è affacciato, poi lo leggerete nell'eco della tua voce se siete interessati a leggerlo, si è affacciato nella mia vita, io gli ho aperto un pochino la porta, poi gliel'ho chiusa subito perché era troppo bravo, quindi io quelli troppo bravi
c'è il trucco
no,
ah no, è vero, giusto, è vero, se non è cattivissimo neanche già consiglio,
non andava bene, hai capito, cioè non andava bene, ma poi oltre a non andare bene, in realtà non andava bene proprio in quel momento della mia vita, nel senso che io ero tutt'altro che una ragazza in grado di poter affrontare una delle prime relazioni, ecco, sentimentali, ecco, poi con uno che stava iniziando in Accademia Navale a fare l'ufficiale di Marina, insomma ragazzi,
una donna in ogni porto, boom.
No vabbè, ecco, al di là di quello sarebbe stato lontano, e niente, come è mancata mia mamma, in realtà lui è ritornato magicamente nella mia vita, in un momento in cui appunto, insomma, anche lui stava chiudendo da una parte, io stavo chiudendo dall'altra, insomma è stato veramente un destino, no? Che ci ha unito, e lì appunto ho potuto creare una famiglia bellissima, cioè io con tutte le difficoltà che io e lui abbiamo, perché appunto come dicevi tu giriamo, non siamo mai allo stesso posto, e poi anche momenti di sconforto, momenti in cui davvero non è che la famiglia del Mulino Bianco, perché la famiglia del Mulino Bianco non esiste, diciamocelo, soprattutto una volta che arrivano i figli, cioè ragazzi davvero scordiamoci la famiglia del Mulino Bianco, però io sono contentissima di quello che la vita mi ha donato, cioè mi poteva andare veramente molto male, nel senso che io sono contenta nonostante io con lui litighi tutti i giorni, ma in che senso? Nel senso che alla fine siamo due opposti, e quindi grazie al cielo sto continuando a coltivare una relazione che per me Alessia davvero è quello che mia mamma ad oggi, se mi vedesse, potrebbe anche dirmi: finalmente, no, ce l'abbiamo fatta, finalmente tu ce l'hai fatta, almeno ad avere una tua famiglia, perché in realtà la mia famiglia oggi è veramente quella che io ho con Alessio e i due bambini, che peraltro sono due bambini maschi che il destino non mi ha dato sicuramente a caso, e quindi ecco lì, no, che c'è un'altra grossa responsabilità che si insinua in me, che è comunque quella di dover crescere due ragazzi che un domani saranno quegli uomini che io mi auguro riescano a portare rispetto oltre che a se stessi anche alle proprie compagne, o comunque al mondo, no? Ai compagni di vita che tu avrai andando avanti, perché comunque non è solo nell'ambito di una relazione amorosa che è sentimentale che c'è che si può insinuare la violenza, cioè nel senso, vediamo, come dicevo all'inizio, differenti forme di violenza, no? Che non sono altro che quel campanello d'allarme che ci fa capire quanto questa società sia davvero da curare. E quindi niente, insomma, è andata così.
Scusa una cosa, sì. Passiamo alla fase tutorial. Ovvero, guarda come. Ovvero, allora, mettiamo che qualcuno, una donna, subisca delle violenze di varie fogge e misura. Che fare? Cioè, bene o male, siamo pratici.
Che fare? Io dico sempre che dipende sempre molto dalle situazioni, nel senso che, ad esempio, ecco, adesso davvero c'è una di queste fenici che è qua racchiusa in questo libro, dove peraltro vi anticipo solo che non è il libro dove leggete solo di drammi, nel senso che ho cercato anche di renderlo un pochino più leggero, ecco perché Fenice di Cristallo, questo lo volevo dire, poi però magari ve lo spiego meglio dopo. E ce n'è una di queste che in realtà io so benissimo che sta continuando a subire in qualche modo, cioè lei è una donna in rinascita, perché si è accorta e ha iniziato a muovere i primi passi fuori dal perimetro violenza, no? Ma in realtà non è ancora del tutto fuori. Io sono a conoscenza, ma attualmente ho le mani comunque un po' legate. Che fare? Difficile, difficile.
No, però ad esempio, scusa, parlo da uomo, quindi completamente fuori strada. Però, allora, è chiaro che se una donna ha un scusate il livello di macro approccio al problema, però la prendo così perché forse può essere anche utile a noi uomini,
capito? Certo.
Anche per, come dire, io mi sono trovato nel caso di persone maschi, cioè uomini, che erano al corrente essere dei bei simpatici pezzi di quella roba lì, e mi si presenta, ma roba forte, e si presentavano le amiche ai tempi di loro, chiamiamole fidanzate, dare un parametro, che sembrava fossero Gesù Cristo sceso in terra vicino a Richard Gere, quella roba così.
Certo.
E tu in quel momento non sai come dire, ma guarda che è quella roba là. Anche perché spesse volte il mio timore è che, come quando si parla con una persona che è molto convinta di una cosa, qualsiasi giudizio che gli dai antitetico ha l'effetto uguale al contrario, cioè rafforza il giudizio.
Certo.
Però allora, andiamo con, ripeto, scusate l'approccio, se non vi va bene cambiamo subito. Però se c'è già un rapporto lasco di coppia, ora sia un fidanzamento, quindi persone che si vedono saltuariamente, secondo me il tipo di problema è gestibile in una certa maniera. Io lo ripeto, ragiono anche da persona che ahimè di mestiere legge la cronaca e la fa. Se invece hai un rapporto strutturato, quindi di convivenza, matrimonio, scusa lei, con famiglia, diventa una cosa leggermente diversa, però non vado molto a tentoni. Ok. Secondo tema è il supporto e di chi?
Allora, per questo che io prima ti dicevo, che dipende dalle situazioni, perché io faccio un piccolo accenno a questo argomento, proprio sempre nel secondo libro, quando esorto le persone a guardare, a essere attente, a guardare lo sguardo, a guardare negli occhi chi, di chi stiamo parlando, le nostre figlie, i nostri figli, le nostre appunto colleghe, le nostre amiche, cioè in primis è necessario essere in grado di accorgersi di quelli che potrebbero essere quei segnali che tutte in qualche modo, chi più chi meno, chi in un modo chi in un altro, dà. Perché quando si arriva in una situazione che sta per rasentare l'irreparabile, o che sappiamo già che prima o poi potrebbe andare a rasentarlo, e non ci deve arrivare, non ci si deve arrivare là, ecco allora lì che io devo andare a ficcare il naso, anche se è brutto dire questo, però alla fin fine, se ho un minimo di rapporto confidenziale con una collega, oppure se io conosco e quindi padroneggio l'argomento, in questo caso io devo andare a fondo, perché se io penso che se qualcuno fosse andato a fondo con me, no, nella mia famiglia, e non parlo solo di Luce, perché Luce ha potuto fare fino ad un certo punto, e ce l'ha messo tanto il naso, perché chiamava lei direttamente dopo che io chiamavo, nei momenti proprio più tragici in assoluto, però oppure nei momenti in cui sono riuscita in qualche modo ad aprirmi e a confidarle questioni che fondamentalmente probabilmente in un momento di non disperazione io non riuscirei e non sarei riuscita a confidare nemmeno al mio psicanalista, perché si dice vai in psicanalisi, però non si tiene in considerazione che prima di arrivare ad entrare nel vivo della questione potrebbero passare mesi, no? Secondo me prima di trovare la persona con la quale tu hai modo anche di aprire, no? E di scoperchiare quel cosiddetto vaso di Pandora, non è così automatico, no? E quindi io ripenso a me, ripenso a quando segnali sicuramente ne ho dati, quando ho cercato di raccontarlo, di raccontare chi ero prima di arrivare a scrivere il libro, ho cercato di raccontare io chi ero no, e perché avevo così paura di fidarmi, o perché magari c'è una mia reazione. Io ho trovato, raccontando Le Fenici di Cristallo, un punto che le accomuna tutte, che è il problema dell'anoressia, no? Problema alimentare, che alla fin fine, che cos'è il cibo per noi? Rappresenta, da quel poco che io l'ho capito, no, l'istinto della sopravvivenza. Io mi nutro per vivere, mi nutro perché sto bene, perché così nel mio corpo vengono prodotte delle sostanze per cui io sto bene, no? Le endorfine, no? Tutte queste belle cose qui che ci insegnano anche all'università, se vogliamo, a scuola di base. E poi però attraverso proprio il non mangiare, oppure un rapporto, come posso dire, un rapporto, non mi viene il termine,
complesso,
neanche complesso, proprio un disturbo, ah, no? Okay. Quando i cosiddetti disturbi alimentari, ecco, 90 su 100 ce li hanno tutte quelle che hanno subito violenza. Tutte quelle che hanno subito violenza, chi in un modo, chi in un altro, ha un disturbo di tipo alimentare, ok? Quindi invece
nelle due polarità.
Nelle due polarità, sì, okay. Assolutamente. Quindi invece di, adesso io ti dico questa, ma ce ne sono altri chissà quanti, no, di segnali, e che sicuramente, ecco che cosa io farei nei miei sogni. Io potessi veramente, mi aprirei un grandissimo centro con una casa rifugio dove posso mettere lo psicologo, l'assistente sociale, non lo so, l'educatore, perché davvero, cioè, è vasto il problema, è vasta la tematica. Cioè, io Alessio, tu Vittorio, non possiamo fare da soli. O Luce, non poteva lei fare da psicologa e da salvatrice, no, di Alessia Pizzuti, che in quel momento andava salvata, reinstradata, fatta studiare, appoggiata dal punto di vista psicologico, capire perché questa non mangiava, capire perché questa vomitava. Cioè, ce n'erano di cose da affrontare, capito? E Alessia Pizzuti la troviamo in quelle case rifugio dove magari scappa una donna con i suoi figli, si va a rifugiare, ma dopo che si è andata a rifugiare, ad esempio, che cosa facciamo? Come le garantiamo una continuità assistenziale domani?
Mi ricorda, no? Molto la storia dei pentiti di mafia, in quegli aspetti, ovvero sia la necessità di fare in modo che una persona apra il suo racconto e però poi non debba subire le conseguenze dei suoi racconti, se vogliamo metterlo in questi termini. L'altro tema che è enorme è quello che ti hai citato tu, cioè le disfunzioni alimentari, certo, in tutte le varie forme e misure che sono, sì. È evidente che però, allora, vista da come la interpreti tu, è fondamentale l'empatia dalle persone che hai intorno, sì, che riconoscano dei segnali che tu, per dritto, per traverso, in maniera conscia, inconscia o cos'è, certo, virgolette, mani, in modo tale che, ok. Quindi anche solo questo tipo di percorso, cioè spiegare alle persone i segnali, potrebbe essere un altro percorso interessante, certo, in questo tuo progetto, come dire, esistenziale. Adesso però il discorso è, nella forma pratica, concreta, sui temi diffusi oramai tanto, o forse se, cioè, non è chiaro al rispetto, chiedo se anche qualcuno tra i presenti ci può aiutare, se è aumentata la mia sensazione è che non è aumentata la percentuale del fenomeno, ma che se ne parla molto di più, perché perché in passato nelle chiuse stanze della famiglia o di quel che è, virgolette, ne succedevano un po' di tutti i colori. Adesso si è aperto un po' quello che tu chiamavi il vaso di Pandora, no?
Sì.
La famiglia media italiana, e mi permetterei di dire, in quanto anche piemontese, la famiglia media piemontese, cioè, rispetto a questi problemi, sono, virgolette, alfabetizzati? Cioè, il problema più grosso, lo sappiamo tutti, vedo dei no da un uomo nelle retrovie, quindi mi sa che... come dire, il problema grosso è, come hai detto tu subito all'inizio, di queste cose non si parla. O si parla i panni sporchi, lo dico con la, la cadenza di un acquario, finisco la buffonata, sì, i panni sporchi si lavano in casa. Mi permetti di dire se però si lavano, perché se non si lavano...
Esatto.
Prego.
No, dicevo che, guarda, che io, questa è una cosa che mi dimentico sempre di dire, ma che devo dire tutte le volte, continuerò a dire fino a quando continuerò a fare le presentazioni, la devo dire questa cosa, perché io ho scritto L'eco della tua voce e tante persone, no, nel pubblico, fin da quando, continuano a dire, ma tu non potevi scrivere questo libro facendo finta che non era Alessia, ma che questa era la storia di qualcun altro, perché altrimenti adesso come pensi che la prenderà tuo padre?
Allora, felicissimo.
Ragazzi, no, perché aspetta, perché questo è importante dirlo, perché mio padre innanzitutto è sicuramente, come ho detto anche in trasmissione quando sono andata, insomma, perché si hanno voluto puntare sulla questione, ma come mai, ma magari anche tua sorella, ma magari adesso tu fa. Allora, io ho scritto questo libro non per fare la guerra,
non è una vendetta.
Esatto, bravissimo. Io ho scritto questo libro perché mi sono ritrovata in una situazione di difficoltà, insomma, tutta la tiritera che ho detto prima, e è stata anche un po' un tendere la mano a tutti quanti, no? Poi se c'è qualcuno che continua ad avere un problema irrisolto, per cui ahimè potrebbe continuare a usare violenza, lo si può constatare anche dai social, da come pubblichi sui social, da che cosa scrivi, da quello che pubblichi, allora quel problema sicuramente va risolto. Poi c'è un'altra questione, che è quella dei parenti. I parenti che sono a conoscenza di tutto quello che avveniva in casa mia, nonostante io abbia scoperchiato oggi e sia comunque un fatto passato, grazie al cielo, no? Perché insomma arriva un punto in cui altrimenti non sarei qui a raccontarlo, mi hanno voltato tutti le spalle. Non dovevi raccontare questa cosa perché hai infangato la famiglia. Queste cose non si dicono, c'è la privacy.
In che senso?
C'è la privacy. Non si dicono. Non si dice. Non si dice che non hai capito cosa intendo. Cioè, nel senso.
Un uso leggermente distorto del concetto di privacy.
Appunto, perché poi dopo siamo quelli che usano i social, che mettiamo le foto dei bambini apertamente sui social, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, ecco, mi collego a quello che dicevi te. No, nel senso, qua si continua ancora a pensare che ci si debba nascondere, che certe cose, noi facciamo tanto quelli che facciamo gli articoli, che raccontiamo, che ci facciamo vedere, che facciamo di tutto per voler aiutare, no? Per voler sconfiggere, quando poi sentiamo di questi femminicidi, cavoli, non dovrebbero accadere queste cose, no? Cioè chi vorrebbe sentirle? Nessuno effettivamente, quando arrivano ad esserci poi le situazioni così. Però io dico che sarebbe davvero importante che si prendesse sempre più consapevolezza del fatto che non si deve lasciar prendere piede, anche se ci si vergogna, anche se questo potrebbe comportare una frattura familiare, un divorzio, una qualsiasi cosa, no? Un lungo percorso di psicoterapia, va bene, ci andiamo tutti insieme in psicoterapia, però intanto da qualche parte bisognerà pur incominciare, perché altrimenti noi continueremo così chissà per quanto tempo ancora, no? Ecco, quindi è un problema di cultura, ma davvero. Capito? Cioè, è davvero una cosa che si radica.
Però resta il problema, scusa, è che spesse volte sono proprio questi problemi culturali ad essere quelli che ti ammazzano.
Sì.
Perché poi alla fine della fiera fare una denuncia ci
certo,
può fare.
Certo.
Questo fenomeno che, visto dal mio punto di vista, è agghiacciante. Cioè il fatto che a fronte di uno stato delle cose consolidato e chiaro, che esce dal legale, da tutta una serie di, dal morale, andate avanti voi, scegliete voi, alla fine ci sia questa opposizione, al prescindere dall'utilizzare in maniera piuttosto curiosa l'uso della parola privacy, però diciamo il buon nome della famiglia, però il buon nome della famiglia, se qualcuno virgolette lo infanga, come dire, non è che si possa proprio buttare tutto sotto il tappeto come si usava una volta. Quindi questo problema, dal tuo punto di vista, che sei giovane in fondo,
grazie,
prego, due anni, no, come dire, i giovani su questi temi sono più o meno vaccinati? Per esempio, io devo dire, ai miei tempi, stiamo parlando di roba tipo Jurassic Park, forse erano tempi diversi, sicuramente, come ho detto prima, si metteva molto la roba sotto il tappeto. Però, come dire, c'era forse un mondo diverso, un approccio diverso, molte cose. Non so dire se il problema era più o meno evidente, importante. Negli ultimi anni sicuramente se ne è parlato molto, si stanno anche facendo, Dio lo voglia, tante attività di comunicazione, alfabetizzazione, discussione, anche di creare dei presidi sul territorio per evitare... Però poi alla fine della fiera i nostri figli saranno quelli del futuro. Come così da mamma, ecco, io se vuoi ti dico quello che vedo da papà. Prima la mamma.
Sì, no, da mamma io comunque resto preoccupata, perché si è tra l'altro aggiunta alla questione violenza appunto fisica, no, sessuale, chi più ne ha più ne metta, purtroppo sono aggiunti questi social, e quindi ho modo di osservare quanto dilaghi questo modo di fare violento e anche molto subdolo, però comunque non meno grave, che l'utilizzo dei social, no? Quindi la violenza attraverso l'utilizzo dei social, che non è un problema da poco, cioè l'istigazione al suicidio attraverso i social, no? Comunque attraverso internet, non sai mai chi c'è davvero dietro quello schermo. Io sono molto preoccupata per la nuova generazione, e poi comunque non so come questo, i miei figli sono ancora troppo piccoli, quindi ho bisogno di capire ancora, cioè tra qualche anno forse capirò bene che consapevolezza loro hanno di questa problematica. Ecco, devo dire la verità, non riesco ancora a valutare. Sono andata in delle scuole, come dicevo prima, dove ho visto che c'è molta sensibilità, no? Cioè, nel senso, da parte dei giovani, molta consapevolezza relativa a che cos'è questa cosa. Però poi bisogna vedere come l'affrontano. Ad esempio, una come Giulia Cecchettin, per dire, faccio un esempio, ma potrei fare tanti altri, la sorella a quanto pare le riceveva, da quello che si è detto, anche lì si è scritto, oppure che anche lei ha dichiarato che la sorella non poteva collegarsi alla tale ora, da quello che ho capito, perché altrimenti dall'altra parte lui, anche lì, no, c'era questo controllo, no? E quindi i giovani quanto sono consapevoli della gravità di questo, di questi segnali, di questi campanelli d'allarme? Chi lo sa? Non lo so.
Sì, ecco. Il caso che tu citi, io non ne so poco, però ci sono molti altri. Allora, sul tema dei social ammetto di essere piuttosto ferrato, perché arrivo da un percorso di 30 anni su internet, quindi, e poi mi occupo anche spesso di fare delle cose che nelle scuole, che però non sono risolutive, un pubeo. Perché poi alla fine della fiera tu puoi spiegargli tutte le cose del mondo, se però poi nella vita day by day non c'è qualcuno che li accompagna in questo percorso, che dovrebbero essere robe tipo i genitori, i nonni, le persone che sono il primo soccorso nella costruzione di un rapporto e di una crescita, come dire, intellettuale ed emotiva di un ragazzo, diventa tutto ragazzo ovviamente, diventa tutto complicato. Quello che a me fa un po' paura è questo invece, appunto, cioè, che poi è la causa che poi determina l'effetto. E poi è anche successo, perché poi ci sono delle cos'è? È sostanzialmente l'isolamento delle persone. Cioè il fatto che i ragazzi diventano degli atomi un po' impazziti a volte. È anche vero, perché io risalgo alla storia dei miei genitori o alla storia dei miei nonni, in tempi di difficoltà economiche molto superiori a quelle di adesso, vivevano in maniera anche loro molto individuale il vivere quotidiano, anche perché eri mollato lì, non è che proprio ci avevi, no? Tutte le evidentemente era un approccio diverso, quindi non è il caso di stare a fare disquisizione troppo di retorica. Un'altra cosa che secondo me è interessante in tutta la tua storia è che poi sostanzialmente tu è vero che continui a, come dire, a raccontare la tua storia, però appunto tu vuoi andare oltre. L'hai già raccontato, però raccontacelo meglio, il sogno 1.2, 3.0 a questo punto. Cioè, adesso hai raccontato questa storia, racconti quella delle altre costruttivamente. L'hai detto prima, che cosa si può fare, virgolette, per aiutarti?
Ah no, beh, per aiutarmi...
Oltre che senso... star qua a rifondere il verbo, come certo. Direbbe qualcuno.
Sarebbe stato bello continuare. Adesso io mi sono fermata perché poi quest'estate, quando dovevo essere nel pieno, no, di tutto quello che avevo cominciato, purtroppo mi è successa una cosa che mi ha... travolta, mi ha travolto a 360 gradi, purtroppo la malattia ha colpito anche me, speriamo, ecco, che sia chiusa questa cosa, la vita non si sa mai, insomma, purtroppo noi non possiamo avere il controllo su tutto, però poi vedi, no? Dispiaceri su dispiaceri, probabilmente, insomma, genetica, stile di vita di un certo tipo, insomma, mettili tutti insieme, alla fin fine anche io mi sono dovuta fermare e abbandonare un po' una cosa che sicuramente avevo iniziato a braccetto con delle persone che però poi si sono un po' dissipate, no? Nel nulla, perché spesso accade anche così, un po' perché tu devi essere attiva, devi avere tanto tempo, devi essere costantemente, no, pronta, ecco, io non lo sono stata, e poi ci vanno, quello che dicevo prima, ci va un grande sostentamento, quindi bisogna poter investire tutti insieme e tirare avanti questo carro, per cui adesso, per quel che mi riguarda, la vedo veramente un po' ferma come cosa, non impossibile, non infattibile, perché io il progetto ce l'ho tutto nella mia testa, però è pur vero che per fare delle cose appunto concrete, come la intendo io, non ci si può fermare a fare queste presentazioni, cioè nel senso, io continuerò a farlo, continuerò ad andare in giro, poi chissà, magari me ne vado pure all'estero, quindi magari poi o lo faccio in streaming o non lo faccio più.
Funziona benissimo.
E però appunto il discorso è che io sono arrivata al punto oggi di essere qua che aspetto di vedere che cosa fanno le persone che invece hanno un grande potere, perché per fare quello che io ho in testa ci va un grande potere, inutile, ci va un grande potere economico e sociale. Allora da lì, secondo me, puoi partire a fare qualcosa di grosso.
Posso essere no, carogna?
Sì.
Bene.
Ho bisogno anche di questo.
Serve una carogna. Quindi, però, normalmente le persone che hanno grande potere hanno anche, come dire, delle spinte da dietro.
Certo.
Che motivano a fare queste cose. Esco dalla metafora. Quanto i problemi che tu poni sono... come dire, non so, ci provo, hanno un senso a diventare fortemente popolari?
Ma secondo me tanto, no? Nel senso...
no, perché pochi lo... cioè, che poi ci fermiamo... No. Allora, a mio modesto parere ci fermiamo molto... Allora, poi c'è anche un grosso problema, e qui anche la classe giornalistica ha le sue brutte cause, le brutte, come dire, ha fatto dei casini, li fa. Cioè, ad esempio, il caso Cecchettini. Tanto per andare lontano,
sì.
Ahimè, che di casi come quello ne succedono uno ogni due giorni, se uno ci sta dietro, no? Su quello è venuto fuori è una storia molto particolare, tutto, però trucchete, no? Un caso umano, cioè è vero, cioè, no? È diventato un caso, mentre tutto il resto che succedeva nel frattempo era bellissimo, perché i giornalisti, soprattutto quelli televisivi, dicevano, facendo seguito al caso, oggi è successo anche a margine, che non so, scegliete voi il reato, ok. Però quindi cercare, non so come dire, di risolvere, come hai detto tu, si può arginare ma non risolvere.
Allora,
è una malattia cronica.
Allora, bisogna fare in modo che davvero ci siano che le donne, no? Anche gli uomini, in questo caso stiamo parlando di femminicidi prevalentemente, no? Quando si arriva poi alle siano consapevoli del fatto che in quel punto lì c'è un posto sicuro, ok? Cioè la donna ha bisogno di sapere, ovviamente non è che possiamo mettere un posto sicuro in ogni piccolo paese, in ogni città, ha capito cosa intendo? Però a che cosa è mancato mia mamma e a me, no, a noi, in famiglia? È mancato essere orientate, indirizzate e essere forti del fatto che vicino a noi poteva esserci un posto veramente sicuro dove poter andare e essere seguiti, perché mia mamma, questo non l'ho scritto,
c'è una via di mezzo fra il pronto soccorso e la protezione civile,
sì, perché mia mamma, questo non l'ho scritto nell'eco della tua voce, ma mi è venuto in mente dopo, perché tante cose poi ti vengono in mente dopo che scrivi libri, soprattutto quando parli di te, insomma, lei aveva in testa di dove andare, cioè lei stava quasi per chiedere il trasferimento, no? Lei lavorava in Banca Intesa qui a Torino, a un certo punto aveva visto se in quella determinata città c'era la banca dove poteva chiedere il trasferimento, le scuole per me e mia sorella, cioè lei stava per fare questa cosa. Che cosa l'ha bloccata secondo te, secondo voi? L'aspetto economico, perché per fare determinate scelte, oltre alla paura, c'è l'aspetto economico da un lato e parallelo a questo la grande paura: se faccio questo passo, tanto questo mi becca, cioè non me lo levo dai piedi così. Quindi ragazzi, poi vabbè, l'aveva sovrastata di debiti, insomma, la sua non è stata solo una violenza di tipo fisico, ma anche economico, insomma, lo leggerete, no? E quindi queste donne hanno bisogno di essere supportate. Ovviamente, ripeto, c'è bisogno, non lo so, di una magia, di una roba, di
questa. Però, ecco, questa è quando poi il caso. Allora, partiamo dal presupposto. La patologia è cronica, ok. Mm. Ci sono poi dei momenti acutissimi che vanno fronteggiati con gli antibiotici. Scusa la metafora,
sì,
ma fa ridere.
No, certo.
Però per rendere l'idea. La profilassi, come si fa? Sto parlando perché se è giusto, è vero che ci deve essere una condizione in cui c'è una via di mezzo fra il pronto soccorso e la protezione civile, che vai lì.
E quello lo possiamo fare, lo possiamo continuare a fare.
Quello che tu hai detto prima, io non c'ho proprio il ruolo del compagno di banco, io lo chiamerei, no? Che convive con te, ad esempio, mi vengono in mente. Forse il mondo di tua mamma all'interno del sistema banca, che non è un sistema, direi, un sistema evoluto, non stiamo parlando di, no? Cioè di peggio, come chiamano così, che non abbiano, poi non lo so, percepito dei segnali.
Allora, lo sapevano, c'erano tante persone che lo sapevano, addirittura un collega di cui non posso fare il nome, ma lo farei potessi, non lo so, mi piacerebbe davvero, perché poi questa gente, alcuni sono venuti alle mie presentazioni, no? Quelle che ho fatto tu, altri mi hanno scritto, altri
no,
carità di Dio, non bisogna più parlarne, no, perché Marina non voleva farla venire fuori, perché poi lei giustamente si era creata questa cosa per cui lei aveva una bella famiglia, cioè nel senso che alla fin fine, insomma, però lei chiese all'epoca, no, il milione delle vecchie lire in prestito a quel collega, perché che sapeva a sua volta quanto fosse in difficoltà, perché stava, quante volte è andata a lavoro con i lividi in faccia, coperta da tanto
grosse dose di fardo.
Ecco, quindi c'era chi sapeva, magari chi non sapeva tutto, magari solo qualcuno, però poi le voci, sai com'è, e comunque questa cosa si sapeva. Allora dico, ad oggi, se probabilmente, se le cose, non lo so, se ci fosse la stessa situazione oggi, ma appunto in quella filiale della Banca Intesa San Paolo, probabilmente magari qualcuno qualche cosa in più la farebbe, chi lo sa, non lo possiamo sapere, non lo so.
Però, ad esempio, il contesto lavorativo può essere un ambito in cui si può fare un sacco di formazione, informazione,
esatto, questo concetto. Certo.
Ormai
sì.
Che mi viene in mente, scusa se non c'entra niente, però una cosa che mi ha stupito recentemente parlando con gente della regione Piemonte, che fanno un sacco di, mi dicevano, di formazione sui temi della raccolta differenziata ai dipendenti.
Certo.
Ok, è utile anche quello, viva la raccolta differenziata, ben venga. E come dire, si può fare anche, oltre alla raccolta differenziata, anche su questi temi potrebbe essere un tema di. visto che c'è gente, assolutamente, abbiamo finito il problema, che se andiamo avanti noi appunto non finiamo più. Signora, tocca a lei.
Il tema della profilassi è un tema fondamentale.
Io l'ho chiamata profilassi, non so se è il termine corretto.
Profilassi, perché è veramente qualcosa di, diciamo, di contagioso probabilmente. Allora, io credo che nelle scuole si possa fare veramente tanto. Se ne parla da 30 anni, ma di educazione alla buona relazione non esiste. C'è stato qualche tentativo, qualche singolo insegnante, qualche gruppo docente particolarmente sensibile alla tematica, però bisogna partire dal basso e non si fa.
Però mi permetta, su questo tema c'è già un piccolo primo problema. Allora, ad esempio, io mi occupo a volte di parlare con gli insegnanti delle scuole tipicamente medie e superiori di cose sul digitale, dintorni, social, menate del genere, una stupidaggine. Il primo problema che si pone è: chi è il referente interno? E nello spettro delle materie che vengono raccontate all'interno della scuola, ad esempio, una volta ti mandavano, io sto parlando di robe internet, ti mandavano dal docente di fisica o matematica, che dici, quello se le capisce. Adesso bisognerebbe andare a parlare, non lo so, con il docente di lettere, molto probabilmente, o di, non so, di educazione civica c'era una volta.
Proprio andare oltre il referente.
E però all'interno della scuola si nasce da quel problema lì, mi scusi.
Certo,
è un po' paranoico il mio approccio.
La relazione è fondamentale, sì. Dovrebbe diventare una materia curricolare,
certo.
Perché si parte veramente dai bambini piccoli.
Abbiamo quella cosa strana che si chiama l'ora di religione, che spesse volte non viene utilizzata se non
per fare... magari anche, voglio dire, il religioso, la ragazza...
Con tutto rispetto per la religione. Però.
No, particolarmente illuminato, che lavora su queste tematiche, come può essere anche un insegnante di lettere o di inglese, non importa.
Però come al solito affidato all'individuo.
E certo, poi adesso guardiamo un po' su internet, Regione Piemonte esistono 21 centri antiviolenza, c'è quello regionale, c'è quello comunale, c'è il telefono rosa, c'è la casa delle donne. Tutto questo però si scontra con quello che avete introdotto voi, che c'è questa omertà, questa paura, non ci si infila nella casa degli altri, e purtroppo questo non è. È molto radicale la società, quindi molto culturale, molto, perché esistono i servizi sociali, una donna maltrattata, a parte che non è privacy, qui si presentiamo.
No, ma difatti è follia pura.
Cioè, il maltrattamento è reato, è assolutamente reato, non è privacy. Poi io voglio sperare che ad oggi le cose siano un po' cambiate nella capillarietà della società, perché quello che racconta Alessia 20 anni fa, 25,
anche cultura,
poi si parla
anche prima, quando io venivo dall'asilo, perché vabbè, lei,
cioè, noi abbiamo una storia antica,
lei mi conosce da quando io ero così praticamente, perché era la mia maestra della scuola materna, e lo potevo dire, giusto?
Ma sì, certo,
non violare la privacy,
no,
stiamo parlando fino ai anni. Poi vabbè, io conosco la materia, ma nel frattempo sono 28 anni che sono psicoterapeuta, mi occupo dell'età evolutiva e mi sono occupata di educazione durante gli anni dell'università, perché
no, dico, se fosse capitata, cioè se fosse venuta alla luce questa
allora,
storia in quegli anni, per dirti, io mi immagino un'altra maestra, ecco, esatto, ma poi anche un'altra maestra che mi ha incontrata lungo il percorso di queste presentazioni, no? E quindi mi conosce. Cioè, lei, come posso dire, per quanto fosse risaputo, me lo dicono ancora oggi, me l'ha detto anche un'altra persona qualche giorno fa, perché da quando sono qua a Torino poi rincontro persone che ci conoscono da anni, ma vabbè, si sapeva, no, questa è la frase, si sapeva che comunque sì, cioè, papà aveva tante donne, insomma, era piaceva, insomma, perché poi in apparenza, no, eravamo una bella famiglia, mia madre e mio padre, due bellissime, proprio esteticamente parlando e anche fuori, no? Dal di fuori. Chi
non entra... I geni sono diffusi.
No, aspetta, però volevo dire che proprio adesso, grazie, però come posso dire, in apparenza c'era riuscita bene, no? Ecco, chi non ci ha frequentati in quel periodo che poi era il clou, oppure per dire chi veniva a prendere il caffè a casa il sabato sera, magari non lo sapeva che prima erano volati i piatti o che magari la domenica volavano i piatti, e perché poi è partito tutto da lì, per poi dopo esserci quell'escalation di tipo comportamentale di fatto. E quindi fosse venuto fuori in quegli anni lì, in quegli anni già qualcuno aveva avuto avvisaglia del fatto, no, che Marina non se la stesse passando bene con quel tipo di uomo lì, però comunque alla fine lui è bello, di qua di là, no? Cioè non si andava troppo a fondo del perché Alessia piangesse sempre o non mangiasse già quando aveva 5 anni, no? Per cui io non mangiavo già niente lì e già avevo dato i primi segnali, perché lo so benissimo, perché io mi ricordo, Sofia lo sa, io mi ricordo per fortuna o purtroppo non lo so, tantissime cose che uno pensa che un bambino di 4-5 anni non si ricorderà, invece te le ricordi le cose. E quindi il momento del pasto era diventato patologico già lì. Per me, io avevo paura, io mi ricordo che avevo una grande paura di quando c'erano a casa mia madre e mio padre insieme nel weekend di sabato sera, perché già in quei weekend lì, anche se non succedeva la catastrofe del chiamare i carabinieri perché questo ci massacra, comunque già c'era un qualcosa di tossico, ok? Quindi questa cosa secondo me poteva essere individuata, ma non c'erano... No?
Però voglio sperare che dopo 25 anni sia cambiato, certo. Ad esempio dal punto di vista psicologico sono anni che si tenta di mettere lo psicologo di base. Io ho parlato con il mio medico di base qui di quartiere e mi sono anche offerta volontaria, ma non c'è, e sarebbe davvero una cosa eccezionale,
certo.
Perché le persone non ci vanno dallo psicologo, o perlomeno vanno molto poche, perché c'è questo stigma, sono in canatto,
tabù, sì, sì.
No? Sì, sì. Allora c'è chi ce la fa e c'è chi invece non ce la fa. Io per anni ho tenuto lo sportello nella farmacia qui in via Vanchiglia, perché le persone in farmacia venivano, ma non per fare una psicoterapia, perché non c'erano le condizioni,
no, certo.
Ma per capire, orientare le persone anche a recarsi nei posti adeguati, capire se c'era una patologia mentale, capire se c'era una depressione, capire se c'era una dinamica in famiglia di questo genere.
Certo.
Quando arrivano i ragazzini o i bambini con disturbi alimentari nelle neuropsichiatrie infantile del territorio di quartiere, si fa sempre un colloquio con i genitori, però devono arrivare. Allora, perché il disturbo alimentare? Perché il cibo è il nostro rapporto col mondo, è quello che noi mettiamo dentro. Allora, se io chiudo la bocca oppure l'apro troppo per sentirmi sazio, evidentemente c'è una relazione disturbata con il mondo,
certo.
Che si trova nell'ambiente, ma lì bisogna
nell'ambiente indagato, che vivo tutti i giorni.
Va proprio indagato.
Certo, certo.
È un problema enorme.
Lei voleva dire qualcosa?
Io solo in risposta a, appunto, speriamo che la situazione adesso rispetto a 20 anni fa sia migliore. Io vedo questa situazione purtroppo dal punto di vista della mia professione di legale, e vedo come le violenze familiari di ogni tipo siano ancora tanto troppo dentro, una questione della famiglia. Tanto che ho parlato con donne, con tante donne che hanno tipi di violenza diversi da chi è andata nelle case famiglia perché siamo andati alle 11 di sera a fare denunce ai carabinieri, a chi in realtà non si è mai toccata con un dito, però poi si è subita migliaia di debiti del marito che l'ha lasciata dopo che ha guardato 5 figli per tutta la vita perché lei non poteva lavorare, e poi lui, quando lei è diventata vecchia, se n'è andato. E queste cose sono, soprattutto quest'ultima che è la violenza economica, cioè di tutti quei mariti che dicono: ma no, ma tu sei a casa, guarda i figli. E la moglie che dice: ma mi lasci 50-100 euro per la spesa. Queste cose, questo pezzo di violenza è meno sentito perché è normale, è ancora ammesso dalla società.
Mamma mia,
è quella stessa parte che ti fa dire: tu donna, sì, va bene, donna in carriera, però vai a casa a guardare i figli, cosa ci fai alle 7 di sera ancora al lavoro? E questo è attuale.
è
È
attuale, certo.
attuale.
Mi scusi, lei è italiana? Perfetto.
Sì.
No, perché aveva un accento particolare. Perché la mia paura è un'altra anche. Perché noi stiamo parlando questa sera fra bianchi più o meno ariani e più o meno italiani. Se uno va, mi scusi, se uno in maggioranza, se uno va e siamo in una società sostanzialmente fortemente multietnica,
Certo.
poi che possa piacere o non piacere è un altro discorso, ma va bene, non ve ne frega un tubo. Ecco, mi sa che queste problematiche, anche quelle che raccontava lei, sono diffuse sia negli italiani sia nei non italiani, e poi questi fenomeni di sudditanza psicologica, non so come dire, omertà psicologica. No, non vada via, chiedo a lei i suoi riferimenti perché mi interessa molto. Può andare. E, dicevo, non si preoccupi, no, però mi fa piacere. E dicevo, quindi anche in quegli ambiti lì, e anche per esperienza mia da giornalista, le situazioni sono ancora peggiori, perché sono delle società più chiuse, sono delle società forse anche con dei codici interni meno aperti, meno, potrei usare dei termini più pesanti, ma non li uso per come dire, rispetto per delle culture diverse dalla mia, però è un casino. Proprio
Perché abbiamo inglobato, no? Abbiamo inglobato anche le loro culture, inevitabilmente.
Ma non so, ma poi ognuno gioco forte si porta dietro la sua cultura. Lei voleva intervenire, mio collega maschio.
Sì, volevo intervenire, andrò molto diretto perché ci sono delle cose che non riesco più ad accettare in questo punto del 2025. Come ti attribuire a questo tipo di temi, parole quali speranza, vorrei. Oggi abbiamo tutti quanti gli elementi e i dati per poter creare soluzioni. Poi che non si voglia farlo è un dato di fatto, perché 21 sportelli in Piemonte che agiscono su questo problema e che non sono in comunicazione tra loro è un danno, non è un beneficio a questo tipo di problema. Parlo premettendo che ho 10 anni di esperienza come educatore e mi occupo di varie tematiche, sia negli adolescenti che negli adulti, oltre ad avere un'esperienza personale a casa, mia sorella sa bene. Quello che voglio prendermi di impegno pubblico con te, Alessia, è quello che ho possibilità di poterti aiutare a concretizzare un progetto funzionale che possa generare un piano concreto applicabile, tutto quello che è la tua intenzione. Conosco professionisti legali, oggi abbiamo un altro qua, psicologi, anche di istituzioni, perché come educatore ho collaborato più volte con la Regione Piemonte. Perché credo che quello che vada fatto è sicuramente sensibilizzare soprattutto gli adolescenti, perché oggi siamo in un paese che è ancora vittima di tabù. Cioè, quello che si aveva negli anni 50 oggi è rafforzato, sono rafforzati i tabù. Hanno dell'apparenza, non pensare su alcune cose fortifica i tuoi comuni sbagliati. Quindi ci sono tutta la classe genitoriale che tra i 40 e i 50 anni oggi non ha proprio le capacità per poter educare i figli, me ne rendo conto proprio nella quotidianità. Bisogna agire sugli adolescenti. Anche alle medie ci sono molti bambini in fascia d'età, bambini tra gli 8 anni, i 15 anni, che hanno molta consapevolezza di questo, che possono loro a loro volta educare i genitori. Quindi posso anche introdurti nelle scuole, quant'altro, perché è un. Bisogna togliere la coperta sopra molti sbagli.
Certo, assolutamente. Come mi sono dimenticata di dire prima, e tu in questo caso me lo stai ricordando, c'è una questione che io invece ho riscontrato, no, nella scuola dove sta andando mio figlio, la scuola elementare, per tale per cui le insegnanti appunto, tu dicevi, sono questi adolescenti che a loro volta potrebbero educare, no, i loro genitori, comunque delle persone adulte che arrivano da quella cultura là. Questo è molto interessante da segnalare, perché ad esempio nella classe di mio figlio, seconda elementare, scuola statale, qui in Piemonte non si è parlato, almeno non in maniera diretta, aperta, ovviamente utilizzando un linguaggio che possa essere alla portata di un bambino di 7-8 anni, però non si è parlato della violenza contro le donne, perché è una tematica, non abbiamo avuto tempo. Io l'ho scritto sul diario, ho scritto che io, in quanto insomma attivista in tal senso riguardo a questa tematica, insomma, ho segnalato quello che non mi è assolutamente andato, perché io avevo preparato mio figlio, ho detto: guarda Federico, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi a scuola parlerete, l'ho dato per scontato, e invece assolutamente non va dato per scontato, e le maestre stesse si sono sentite in difficoltà e abbiamo cercato. Allora, scusate tanto, allora poi però permettiamo che loro stiano davanti alla televisione a guardare YouTube, e che poi magari arrivano dicendomi delle robe che dici: ma dove le hai imparate queste cose? Capito? Che cos'è il controsenso? Ecco, questo.
Prego.
Andiamo poi, grazie.
Devo concludere dicendo che alcune volte si passa in maniera, in via perimetrale, per affrontare le cose, ma alcune volte bisogna andare diretti. Cioè, per esempio, se si entra in una scuola ad affrontare certi tipi di temi, non si va dal referente scolastico, si chiede appuntamento al preside direttamente, punto. È lui che poi si deve occupare di spargere, di identificare nella scuola se ci sono delle figure adatte a portare avanti consapevolezza sul tema, o se prendere dall'esterno, Alessia o chi altro. Ci sono dei direttori delle psicologie cliniche che sovrintendono delle varie ASL, è da loro che bisogna andare, non dallo psicologo ultimo che non ha potere esecutivo per poi cambiare e innescare qualcosa. Quindi credo,
posso chiederle una cosa, però sì, dalla mia modesta esperienza è vero, però poi se uno, cioè il livello di urgenza di queste chiamate portate agli esperti di settore fa spesso a pugni con le code.
E per quello che bisogna creare un nuovo, dei nuovi canali, sì, perché non può passare una questione su un'altra. Cioè oggi serve un mondo che omologa tutto, che più di pronto soccorsi c'è, cioè per raccogliere, questa roba qua non funziona. Bisogna creare dei canali che funzionino, che interagiscono tra di loro in maniera funzionale. Cioè, e per me è un insulto all'intelligenza che ci siano 21 centri che si occupano delle donne in Piemonte. 21, ma ne serve un 21. Ne basta uno che funziona per tutta la regione, non 21. 21 saranno le sedi capillari in giro per il territorio, ma non che ci sono 21 sportelli che lavorino in autonomia su un problema di questo genere in Piemonte. Questo mi sembra assurdo.
E quello che si diceva, adesso scusate perché qui mi dimentico, invece questo è un altro aspetto importante, quello che si diceva, quando nasce l'associazione si dice tanto che questa associazione, fondazione, insomma come si può chiamare in tanti modi, alla fine l'abbiamo creata per fare in modo che essa possa essere inclusiva, no? E quindi è aperta, no? E poi però fondamentalmente io ho avuto a che fare con tante associazioni, perché sono andata in giro per, non dico tutta l'Italia, però nel nord ne ho incontrate tante. Queste alla fine sono, come dici tu, effettivamente alla fine si rivelano chiuse, cioè tu non puoi entrare lì dentro, o meglio, ci puoi entrare, però poi fondamentalmente questa sorta di collaborazione che ci dovrebbe essere per arrivare all'obiettivo di fare delle cose appunto concrete, io non l'ho vista. Non l'ho vista.
E aggiungo che vedo che questa roba aumenta lo stigma che c'è già presente, perché se una realtà che dovrebbe dare l'esempio di come ci si rapporta a un determinato tipo di problema lo ghettizza a priori, sta portando avanti l'esempio di come non si risolve un problema, di come lo si isola, di come c'è.
Vi posso fare un caso molto analogo, perché poi purtroppo questa proliferazione, dal punto di vista quantitativo secondo me ha un senso, poi che poi il sistema non sia efficiente parliamone, e deriva dal fatto che ognuno ha le sue consorterie e sono figli di emanazioni, di cose. Oggi si parlava dello stesso problema di un ambito completamente diverso, il racconto della resistenza. In Piemonte ci sono non so quanti enti che si occupano della resistenza e non fanno rete, punto, è già lì finita il discorso. Toccava a lui.
Scusa se
no, va bene,
molto importante questo, volevo dire questo,
tanto riflettendo su una cosa, visto che magari anche i miei studi di filosofia e comunicazione possono, infatti, oltre anche alla mia passione sul campo, cioè quello che osservo, secondo me questo è un dato importante purtroppo, è che è stato osservato, che siano in pochi maschi a ascoltare queste cose, e questo secondo me è un dato che fa capire che non funziona, perché purtroppo si parla solo a vittime che possono vivere la situazione, ma non a coloro che potrebbero anche vivere come vittime, ma manca l'altra parte. Quindi questo è già un primo dato che vedo della mancanza e quindi della cosa che non funziona. E come giornalisti invece anche c'è un altro dato, invece come giornalisti manca anche la capacità di poter raccontare, e anche lì abbiamo una grande responsabilità per spiegare e valorizzare questa cosa qua. Quindi quello che osservo è che da una parte il genere maschile sembra mancare di interesse su questo campo. Io per esempio ho fatto anche, sono partecipato a vari eventi anche di natura femminista, era uno dei pochi, cioè non c'erano maschi, a tal punto, quasi per battuta per dire, mi sentivo discriminato in un campo, ed era curioso, infatti addirittura la compagna, magari mi ha detto, ah, finalmente capisci il significato, deve essere discriminato, ma in quel caso è curioso, perché non è la questione di essere discriminato, ma il fatto che sembra quasi che quando c'è la dice femmo non c'è niente maschi, quando c'è la, diciamo, quando c'è la questione, diciamo, nei confronti di una questione femminile, e ne parla una donna, non c'è niente maschi, se ne parlano gli uomini, in quel caso sì, in quel caso si attivano i giornalisti e i vari maschi di quartiere. Questo è un po' la cosa.
Provo a rispondere io perché ho le tue stesse patologie, sono maschio e giornalista. Allora, il problema di fondo è, in parte l'hai descritto anche tu, cioè il dato di fatto, è che molte volte si aggancia questo, l'affrontare questo problema, che poi come abbiamo visto siamo partiti dalla violenza delle donne, siamo passati ai problemi della salute mentale e ci abbiamo messo in mezzo un po' di tutto, no? Però si associa il parlare della violenza alle donne, parliamo di questo tema da cui siamo partiti, a concetti tipo, l'hai detto tu, non è una distorsione, femminismo, ok? Quindi femminismo è che faccia fai io maschio? Invece no, devo dire, l'ho anche detto all'inizio, e faccio ammenda, facendo, come dire, dimostrando la mia adesione agli stereotipi, ho già detto, stasera sicuramente ci saranno più donne. E invece non è andata così, sì, c'era la maggioranza, ci sta, però possiamo notare la presenza orgogliosa, più o meno, degli uomini. Proprio perché quello che ha detto lui è un altro temone devastante. Cioè di queste cose qua bisogna parlare, cioè cacciare le donne, fare come gli alcolisti anonimi, mettersi attorno al cerchio, no? E dire adesso parliamo da uomini di questo problema, cioè. Ed è un bel problemino, no? Perché poi, no vabbè, io non penso che sia così problematico, perlomeno se si come dire, confronta fra tavoli abbastanza omogenei. Però, come dire, i sepolchi imbiancati, come diceva la Bibbia o il Vangelo, esistono sempre. E questa è un'altra cosa su cui bisogna che noi maschi ci diamo un po' da fare, perché se no non penso alteri il nostro ego, anzi, cioè, secondo me lo porta molto più in alto di quello che dovrebbe. C'erano ancora quelle cose.
Però voglio dire una cosa, secondo me è un problema, cioè è bello questa questione qua, infatti c'è la tana del lupo, ci sono i centri, infatti anche io facevo queste cose qua, i centri di violenza di Vasso, però il problema è anche il fatto che tra uomini si può parlare, ma perché la donna non può parlare di uomini? Perché la donna viene sempre svalutata nel fondo del fatto che non...
Questo è un problema enorme, però in effetti questo sessismo strampalato degli uomini che non sembra che devono, cioè allora le donne è come se le donne difendessero loro stesse e gli uomini non dovessero difendere le donne.
Guarda che qua si può passare tranquillamente in automatico su un'altra questione che in realtà io ho individuato da quando parlo di questa tematica, no? Io parlo da più di 2 anni di questa tematica di fronte a tante donne che tra l'altro tra di loro sembrerebbero
dovresti fare degli incontri riservati ai maschi.
Perché sembrerebbe che poi le donne tra di loro sembrerebbero anche sempre molto solidali. In realtà io sono venuta, ho ragionato anche molto, perché bisogna fare in modo di ragionare su tutto a 360 gradi e essere onesti, no? Con se stessi fino in fondo, e bisogna, e tu scopri quanto purtroppo a volte siamo noi le prime a non solo a subirla la violenza, ma anche a farla. Nel senso,
in che senso?
La questione della violenza psicologica, del mobbing nell'ambito di un reparto di infermieristica. Chi c'è? Chi fa l'infermiere? Per la maggior parte chi sono donne. Sono delle donne, no? C'è anche quella componente lì, ecco dove si va ad agire sulla questione educazione. Diceva la mia maestra prima, la Sofia, no? Che non si dà così troppa importanza a quella che sono l'educazione nelle relazioni, no? Fin da bambini, questi bambini, queste bambine andrebbero educate a comportarsi bene tra di loro, indipendentemente dal sesso, ok? Perché poi fondamentalmente è vero che è l'uomo che fa il femminicidio, infatti è insomma, come posso dire, fisicamente, umanamente parlando, probabilmente è più l'uomo portato ad uccidere. Aspetta, però è vero che sembra una cosa
culturale.
Hai capito? Cioè, nel senso, è davvero una cosa veramente molto più è difficile. Veramente noi non vedremo gli effetti di tutto quello che stiamo facendo oggi, non li vedremo, e magari non li vedranno neanche i nostri figli, ma magari arriveremo a qualcosa di equilibrato, probabilmente solo tra 100 anni, chissà, spero, non lo so, non ci saremo più, però ecco, perché si fa queste differenze, uomo-donna, è l'uomo che ha i femminicidi e la donna subisce, è vittima, è vero, per la maggior parte sta venendo fuori questo, è così, è sempre
statistico.
È un dato statistico, è così, però è pur vero che secondo me andrebbero educate moltissimo anche le donne. Ecco dove bisogna. Tu prima mi hai fatto una domanda, adesso mi viene da risponderti anche in maniera più dettagliata con la domanda. Come andrebbero educati, no, questi giovani, questi adolescenti, non solo i maschi, ma anche le femmine. Anche le femmine a comportarsi in che modo? Perché tu a volte aiuti, tu a volte non aiuti, tu a volte quasi sei complice di questo fratello che si comporta così e che fa il violento. E sei una donna. Capisci cosa intendo dirti? Cioè, e non vado oltre. E poi però ti aspetti magari...
L'omertà è pansessuale.
L'ho scritto qua. Okay. E ti aspetti magari che tua figlia non venga poi toccata, no? E tu che cosa hai insegnato a tua figlia dentro casa? Oh. Capisci cosa intendo? È molto bellissimo. Complicato, ecco.
Ci sono ancora altre domande? Prego, anche interventi.
Sì, era più collegato al suo perché si parlava di un intervento di tipo concreto ed è vero che ci sono tanti punti, tante associazioni sul territorio che sono magari chiusi in se stessi. Ognuno, spero, cerca di toccare un qualche punto, quello che può, nel senso, io parlo per la mia piccola esperienza, dove tra l'altro ho visto che l'esperienza come retaggio culturale porta sempre più spesso a essere l'uomo che aggredisce, che ha il potere economico, tornando in
certo.
Prima. Però questo non toglie che per esempio la madre che sta zitta mentre la bambina di 2 anni viene aggredita dal padre, perché ho visto anche casi del...
Beh,
è
sì,
complice
certo.
Tanto quanto il padre. Poi però è lei che si rivolge all'avvocato e dice: avvocato, ma mi hanno tolto la bambina, ma io non ho fatto niente. E qui c'è tutto il discorso psicologico. Però a prescindere da questo, noi abbiamo appunto pensato a questa associazione che non è scritta, non è ancora registrata, esiste così di fatto, e la finalità è concreta, cioè l'idea che almeno ci siamo poste per quel poco che posso fare è ascoltare la voce delle donne, come anche di quegli uomini che hanno una violenza economica da raccontare, perché è questo margine, per quello dico nel piccolo che si può fare, ascoltarle sia dopo ma anche prima, perché io ho visto nelle mie clienti, nelle donne che ho conosciuto, tanti casi in cui mi hanno detto: se all'epoca avessi saputo che mi stava prendendo in giro dicendo che io non dovevo lavorare, che io dovevo intestarmi quella casa, che adesso la situazione, quindi l'idea sarebbe ottenere addirittura un fondo. perché serve, certo,
bisogna partire,
per mettere a disposizione di tante donne che, rovinate dalla violenza economica, non hanno niente, delle disponibilità per difendersi.
Esatto,
e quello che io dico, posso sostenere, è difendersi giudizialmente, perché tanto parlare in astratto purtroppo non fa parte del mio lavoro e non,
certo,
è bello, ma non lo provo. E quindi abbiamo pensato addirittura a una pagina per denunce anonime, a cui però ci si propone di rispondere,
perfetto,
con dei video che siano invece pubblici, perché quella persona, senza darci il nome, perché non ci interessa, sappia che c'è una soluzione. E se poi ne ha bisogno, abbia la possibilità di aderire, perché chi è che viene dall'avvocato e dice sì, va bene, io voglio fare questo, ma non ho niente.
Certo.
Oppure, peggio ancora, non capisce il problema, perché è normale.
Non è consapevole, certo, non ha la consapevolezza.
È giusto così, alla fine io mi trovo in questa situazione, ma sono una donna, mio marito mi ha mantenuto, mio padre, i miei fratelli, perché poi in tutte le situazioni possibili. Questa madre famosa di cui ho accennato prima, che è l'affidamento della figlia, ci abbiamo lavorato, abbiamo parlato tantissimo finché lei è riuscita a capire che questa bambina era meglio lasciarla alla famiglia adottiva, che poi è riuscita, questa bambina è molto intelligente, l'ha seguita con gli assistenti sociali e probabilmente spero che questo serva. Lei ha denunciato il marito finalmente, che è stato poi querelato.
Certo, quindi c'è stato un inizio e un proseguimento, certo.
E vorrei che tante questioni potessero...
Bella questa non l'avevo ancora sentita così.
Mi permetto solo una cosa. Mi fa molto piacere innanzitutto aver ascoltato quello che ha detto adesso, aver ascoltato quello che avete detto tutti. Mi fa molto piacere che questa, che era una serata sostanzialmente di racconto, che si stia passando delle cose che potrebbero avere della concretezza, che poi, come ha detto la signora che ha parlato adesso in ultimo, ci vuole la concretezza, se no facciamo parole e di parole